البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا بنرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو.
قالوا القانون.
Buongiorno Palestina. Per la rubrica Mondo Giovani, la nostra trasmissione di oggi ospita un'intervista di Anna Di Giusto ad Alessandra Gola, una giovane architetta e ricercatrice dell'Università di Lovanio in Belgio. Alessandra è stata cofondatrice del progetto Yalla Project e vive e lavora a Nablus dal 2009. Ci racconterà come è nato il suo interesse per la Palestina e la sua esperienza. Ma oggi, Buongiorno Palestina, ospita anche l'augurio di Camilo della comunità cilena di Firenze, fatto nel corso del presidio di sabato 17 a sostegno delle votazioni in Cile, votazioni per l'abrogazione della Costituzione di Pinochet, votazioni che avverranno domenica prossima. Ospitiamo volentieri questa voce cilena su una radio per la Palestina, in quanto in Cile vivono 500.000 palestinesi, la più grande comunità della diaspora palestinese fuori dal mondo arabo. Questi cileni palestinesi in più occasioni hanno espresso solidarietà e vicinanza con la resistenza nella madrepatria, e in Cile a suo tempo vi si recò anche Arafat. Seguirà la consueta selezione stampa dell'Associazione Amicizia Italo-Palestinese, preceduta questa volta da una breve cronaca di quanto sta accadendo riguardo alla Palestina presso il comune di Firenze.
Buongiorno a tutti, siamo qui a Santa Maria Novella per due motivi. Primo, per sostenere la lotta del popolo cileno che deve andare al voto per cambiare la Costituzione di Pinochet. E secondo, perché siamo qui per sostenere e presidiare le elezioni che si terranno domani in Bolivia. Per cui sosteniamo fortemente la candidatura del MAS e siamo molto preoccupati per i golpisti che vogliono non riconoscere la vittoria del MAS. Per cui vicino al popolo cileno, vicino al popolo boliviano, vicino ai popoli in lotta in Sud America.
Ad oggi l'augurio di Camilo si è realizzato almeno in parte. Domenica scorsa si è avuta la vittoria del MAS, Movimento al Socialismo, formazione di sinistra, in Bolivia. Dopo le votazioni di domenica prossima, speriamo di poter dire lo stesso per il Cile.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara de la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa e fuerte.
Sono Claudio, per alcune cose su quanto accade in comune a Firenze. Il consigliere della Lega, Coccolini, ha proposto una mozione che in sostanza chiede di equiparare antisionismo con antisemitismo, motivando questa richiesta letteralmente a fronte di atti di ispirazione antisemita più volte ripetutesi nella regione e nella città di Firenze. Ora veramente ci sarebbe proprio da chiedersi dove siano stati mai recentemente a Firenze tutti questi atti di antisemitismo. Comunque, questa mozione viene proposta in successione ad una richiesta dello stesso tipo rivolta al sindaco Nardella da parte del professor Baldacci, presidente di Italia Israele di Firenze, e dopo che lo stesso Baldacci aveva presentato insieme ad altri tre professori una richiesta analoga al rettore dell'Università di Firenze, chiedendo che questa equivalenza antisionismo uguale antisemitismo venisse addirittura inserita nello statuto dell'università. Per una audizione presso la Commissione Pace del Comune, sembra che Coccolini, leghista, intenda schierare sia lo stesso Baldacci, nonché anche Marco Carrai, console onorario di Israele, amico di Renzi, presidente di Toscana Aeroporti, il quale ha anche le mani in pasta in affari di cybersecurity con aziende israeliane. Israele dunque, attraverso i suoi agenti, torna alla carica, filo israeliani e destra filofascistoide uniti. Le istituzioni toscane hanno già dimostrato in altre occasioni di sapere tenere la schiena dritta rispetto all'invadenza degli Italia-Israele. Quello che ci auguriamo è che lo dimostrino ancora.
Ciao, sono Marina e vi parlo degli articoli che abbiamo scelto per questa settimana e che potete leggere per intero ed in italiano sul sito dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. Allora, il primo articolo è stato preso e tradotto dal sito Quds News Network, che è una delle principali agenzie di stampa palestinesi, ed è la testimonianza di due giovani estetenute palestinesi che descrivono le condizioni di vita nelle carceri israeliane, forti, indipendenti e dietro le sbarre, è il titolo dell'articolo. In particolare vengono descritte le condizioni nel carcere di Damon, il carcere dove gli israeliani rinchiudono le donne palestinesi. Il carcere di Damon, non so, si trova vicino ad Haifa, in cima al Carmelo, che è una collina che sovrasta Haifa, e fu costruito negli anni 30 sotto il dominio britannico, con destinazione d'uso stalla per cavalli. Ha cambiato poi vari usi ed è diventato un carcere durante la seconda intifada. Le donne lamentano totale mancanza di privacy, cibo terribile e non cotto, coperte umide, non calde e puzzolenti, non viene dato cibo sufficiente, non vengono dati sufficienti strumenti per l'igiene personale e quindi le donne sono costrette a comprare allo spaccio cibo in più e strumenti per l'igiene personale, attingendo da un conto personale che viene riempito dai parenti. Ma la cosa più terribile è che le visite sono ogni 4 mesi, non durano più di 45 minuti ed in particolare si svolgono dietro un vetro molto spesso ed in particolare le madri dei bambini piccoli possono avere un contatto fisico con il bambino per non più di 10 minuti. E quindi è immaginabile come per le madri vedere i propri bimbi in queste condizioni forse sia più una punizione che un privilegio. Passiamo adesso al secondo articolo che è sempre relativo ai prigionieri. È un articolo tradotto dallo Scientific American, una delle più note vecchie riviste di divulgazione scientifica, che ci dice che il titolo è Quando gli scienziati diventano dissidenti politici. Tre casi da varie parti del mondo dimostrano i pericoli nello sfidare lo status quo. L'articolo parla di due matematici, uno russo ed uno turco, per quello che diciamo ci riguarda più da vicino, parla anche e soprattutto dell'astrofisico palestinese Imad Barghouti. Imad Barghouti è stato arrestato a luglio durante un controllo, ha avuto luglio 2020, è stato accusato agli inizi di agosto da un procuratore militare israeliano di incitamento e sostegno a un'organizzazione ostile sulla base dei suoi post su Facebook. Era, su richiesta del suo avvocato, era riuscito ad avere una richiesta di rilascio su cauzione, però il comandante militare della Cisgiordania ha ordinato di metterlo sotto detenzione amministrativa fino al 15 di novembre. Allora, ricordo di nuovo che la detenzione amministrativa è una misura illegale secondo il diritto internazionale, comunemente usata dalle forze militari israeliane per trattenere i palestinesi in prigione senza accusa né processo. E questo è, ho letto proprio la definizione che viene data in questa rivista. Quindi ci è sembrato interessante questa presa di posizione per una rivista appunto di semplice divulgazione scientifica. Il successivo articolo, il titolo è "Per Israele decine di migliaia di bambini palestinesi non esistono", perché cosa è successo? Quando l'autorità palestinese ha interrotto il coordinamento con Israele, ha contemporaneamente smesso di inviare aggiornamenti del registro della popolazione e quindi a questo punto più di 30.000 bambini non possono viaggiare. Che cosa è successo? Dopo l'annuncio di Netanyahu dei piani per l'annessione di ampie aree della Cisgiordania, Valle del Giordano, eccetera, l'autorità palestinese ha interrotto il coordinamento civile di sicurezza con Israele, ponendo fine a una pratica decennale di trasmettere il suo registro della popolazione a Israele. A questo punto più di 35.000 neonati palestinesi sono stati registrati dal 20 maggio presso l'autorità palestinese, ma per Israele questi bambini semplicemente non esistono e quindi non possono spostarsi liberamente fuori dai territori occupati. Questo è un articolo di Invicta, tradotto da Invicta Palestina, è preso dal magazine 972, che ha sempre articoli molto interessanti. Allora, passiamo invece adesso a questo, al successivo articolo. Dunque, l'Istituto di Ricerca Applicata, ARIJ, Applied Research Institute, afferma che Israele sta usando le sue leggi razziste per attaccare la stagione delle olive. Quindi direbbe che l'esercito di occupazione israeliano ha emesso nuovi ordini militari che contengono al loro interno leggi razziste israeliane, ordini che servono per confiscare un numero maggiore di terre palestinesi in Cisgiordania. E per l'appunto l'emissione di questi ordini coincide con l'inizio della stagione della raccolta delle olive da parte degli agricoltori palestinesi e in questa fase limitare l'accesso dei proprietari terrieri palestinesi alle loro terre fa perdere loro la stagione delle olive, stagione che attendono tutti gli anni fondamentalmente per motivi di carattere economico. Quali sono queste leggi? La prima è un ordine su istruzioni relative alla sicurezza, quindi una dichiarazione relativa alla chiusura dell'area per motivi di sicurezza, divieto di ingresso e di soggiorno in quest'area. È una legge del 2009. L'altra, ed è diciamo la maggior parte degli ordini afferiscono alla legge sulla sicurezza. Ce n'è un'altra ed è l'esproprio delle terre per usi pubblici, è una legge del 1969 che autorizza l'autorità militare israeliana a confiscare terre private per usi pubblici. Il significato comunque di uso pubblico ancora non è stato chiarito, quindi senza fornire risarcimento alla parte interessata. Allora, rispetto alle espropriazioni, abbiamo scoperto che scopriremo che il governatorato di Nablus, la provincia di Nablus, è stata quella più colpita. Poi c'è la provincia di Qalqilia e poi Hebron e Ramallah. Allora, negli ultimi 20 anni le forze di occupazione israeliane e la massa di coloni hanno sradicato e distrutto più di 500.000 di alberi da frutto, la stragrande maggioranza ulivi, in tutta la Cisgiordania. 500.000 negli ultimi 20 anni, esclusi quelli sradicati nella striscia di Gaza, perché lì ce ne sono altri. Va notato che tutti gli uliveti distrutti sono tutti in siti strategici della Cisgiordania, vicino agli insediamenti, e quindi per poterli espandere, oppure per facilitare l'insediamento, oppure per costruire le tangenziali, per costruire il muro sono stati sradicati oliveti, per insediare degli avamposti. Insomma, sono tutti questi uliveti sradicati in siti strategici della Cisgiordania. Allora, passiamo adesso all'articolo ancora successivo, che è: Israele approva quasi 5.000 nuovi insediamenti nella Cisgiordania occupata. Il governo Netanyahu ha avanzato piani per 4.948 nuove unità di insediamento in Cisgiordania. E in questo modo è evidente anche a chi ancora non ci credeva che Israele non ha mai avuto intenzione di fermare i propri piani di annessione in cambio della normalizzazione con i paesi arabi. Ok. Allora, tra i piani avanzati ci sarebbe anche quello di riconoscere tutto e approvare retroattivamente centinaia di avamposti di colonie illegali. Gli avamposti israeliani, a differenza degli insediamenti, sono costruiti senza l'approvazione iniziale del governo, cioè sono considerati illegali dalla stessa legge israeliana, ma tanto poi va sempre a finire che in qualche modo vengono legalizzati retroattivamente. Allora, questa lista delle approvazioni fa parte dello sforzo compiuto da Netanyahu per formalizzare quanti più accordi possibili mentre il presidente degli Stati Uniti è ancora Donald Trump, si pensa. Infine, vi parlerei di questo articolo di Ben White, tradotto da Invicta Palestina. Ben White è uno scrittore, giornalista, analista specializzato in Palestina e Israele, scrive su The Guardian, sull'Independent, su Al Jazeera, insomma è molto bravo. Il razzismo dei coloni israeliani non è un'aberrazione, fa parte di un sistema di apartheid. Molti critici del recente episodio anti-arabo nell'insediamento di Izhar continuano a sostenere la discriminazione istituzionalizzata contro i palestinesi. Che cosa ci dice Ben White? Allora, intanto la premessa è l'insediamento israeliano di Izhar, che normalmente ci vivono persone nazionalisti violenti, antipalestinesi, è tornato a fare notizia dopo che i residenti hanno eretto un cartello. Se leggete l'articolo vedete la foto del cartello con la dicitura: questa strada conduce alla comunità di Izhar, l'ingresso per gli arabi è pericoloso. Le foto del cartello hanno fatto il giro dei vari social media, Twitter, Facebook, suscitando indignazioni e dissensi vari. Per alcuni il motivo è di tutta questa indignazione è che il sistema di segregazione in questo modo sarebbe diventato brutale ed esplicito. Ma, dice Ben White, questo può essere parzialmente vero, come possiamo vedere dalla schiera di persone che hanno espresso disappunto nei confronti del cartello. Per esempio, i critici includono difensori o propulsori della colonizzazione israeliana o coloni stessi. stessi, che comunque hanno definito il cartello razzista, spregevole e così via. Ecco, l'articolo ci fa riflettere sul fatto che l'esclusione e l'allontanamento dei palestinesi dalla loro terra e dalle loro comunità con la violenza, con la legge, con l'epurazione, fa parte della storia di Israele. Già i primi coloni sionisti, già la pulizia etnica della Nakba. Quindi alla fine siamo in presenza di persone che disdegnano, prendono le distanze dal pesante razzismo di questi coloni, ma che però fondamentalmente continuano a sostenere la segregazione, la discriminazione istituzionalizzate dallo Stato di Israele. Con questo è tutto, saluti.
Buongiorno a tutti, eccoci qui per un nuovo interessantissimo incontro. Oggi siamo in compagnia di Alessandra Gola, grazie a Skype riusciamo ad avere questa intervista, perché Alessandra Gola si trova a Nablus e pertanto non sarebbe stato possibile per lei nemmeno rientrare. Chi è Alessandra Gola? Alessandra Gola è un'architetta e una ricercatrice che lavora presso l'Università di Lovanio in Belgio, ma è anche la cofondatrice dello Yalla Project, sempre presso la città di Nablus. Buonasera Alessandra.
Buonasera a tutti, grazie per avermi ospitato e invitato, e buonasera a tutti quelli che ci ascoltano.
Grazie a te per la disponibilità. Senti, comincerei subito chiedendoti come mai è nato il tuo interesse per la Palestina, perché tu sei italiana, sei finita in Belgio e ora ti trovi a Nablus. Non è un percorso consueto, no? Diffuso.
No, direi proprio di no, cara Anna. Il mio percorso è stato tutt'altro che lineare, ne sono ben contenta. Diciamo che il mio primissimo approccio con la Palestina è stato durante l'ultimo anno del liceo a Bologna, grazie al mio professore allora di filosofia e storia, Gabriele Bonazzi, che vorrei ringraziare pubblicamente anche adesso, non solo insomma, per tutto il suo lavoro, che ai tempi, essendo il 2001, quindi il periodo della seconda intifada, considerata diciamo la portata della situazione medio orientale, ben pensò di fermare in parte il calendario della didattica per dedicare alcuni giorni a spiegarci che cos'era la questione medio orientale e seguirla un attimo sui quotidiani. Dopodiché c'è stato un grandissimo iato di tempo, quindi mi sono diplomata, mi sono laureata all'Università di Ferrara e alla fine della magistrale era arrivato il momento della grande crisi economica che cominciò nel 2008, e quindi io, come neolaureata, pur provando un annetto a lavorare in Italia avendo interesse per la ricerca, non trovai molto sbocco e quindi pensai che, vista la situazione, non avendo io nulla da perdere ai tempi, invece che cercare, come gran parte dei miei colleghi, lavoro nel nord Europa, dove mi immaginavo che comunque probabilmente sarei prima o poi finita, ho pensato invece di cercare uno stage in Medio Oriente, particolarmente in Palestina, anche consigliata da alcuni colleghi con cui lavoravo. E quindi nel 2009 io approdo a Betlemme, presso a quei tempi lo studio di architettura e ricerca che si chiamava Decolonizing Architecture, adesso si chiama Decolonizing Architecture Art Residency. E da lì uno stage che doveva durare circa un mese, una cosa ha tirato l'altra e sono rimasta in Palestina fino al 2012, dove ho cominciato anche a lavorare con il Ministero degli Esteri italiano e la cooperazione italiana a Gerusalemme come urbanista, e dopodiché ho preso il volo verso il Belgio per completare un master e un dottorato, e dopodiché nel frattempo sono tornata qui con la mia ricerca di dottorato, e nel frattempo si è andata a creare questa idea del nostro progetto che adesso abbiamo a Nablus, e siamo ai tempi, siamo arrivati così al 2018 quando abbiamo fondato il nostro progetto.
Quindi si tratta di un percorso che, come hai spiegato tu, per un certo periodo è stato, diciamo, un fiume carsico, poi è ritornato in superficie quando hai dovuto scegliere che carriera intraprendere, che lavori ti sarebbero sembrati più vicini anche ai tuoi interessi, e ora questi amori, queste, diciamo, le lezioni del tuo insegnante sono la causa prima della tua permanenza a Nablus, no? Quindi sei un'osservatrice davvero speciale in questo periodo unico nella storia dell'umanità, e speriamo rimanga unico. E quindi voglio chiedere, cos'è questo progetto Yalla di cui ci hai accennato ora, ci hai detto qualcosa?
Dunque, il progetto Yalla, o Yalla Project, o in arabo Mashrua Yalla, è un'idea che è nata in realtà inizialmente già dal 2013, quindi io e i miei partners abbiamo cominciato a pensarla 5 anni prima di fondarla. Sostanzialmente l'idea è quella di unire un gruppo di ricerca sulle questioni, sulla relazione fra gli spazi costruiti e la cultura locale, quindi le pratiche del quotidiano e tutto quello che ha a che fare con la vita quotidiana, unire questo tipo di ambiente di ricerca assolutamente indipendente e autofinanziato, cercare di sostenerlo e anche di nutrirlo di argomenti, associandolo a dei business di tipo sociale, delle imprese di tipo sociale. Quindi Yalla Project si compone, diciamo, di 3 anime. Una che è il nostro ambiente di ricerca, la seconda parte è un caffè sociale nella città vecchia di Nablus, nella Casbah, e la terza parte è una guest house sempre nella città vecchia di Nablus. Queste due attività sociali, da un lato costituiscono la fonte finanziaria per le nostre attività di ricerca, e dall'altra costituiscono la nostra interfaccia con diciamo diversi settori della popolazione, sia locale di Nablus e palestinese, e diciamo dell'area della Palestina storica, quindi arriviamo anche fino alle zone di Tel Aviv, Haifa, eccetera, e allo stesso tempo anche stranieri attraverso la guest house, che fino al periodo del Covid era soprattutto frequentata da persone da tutto il mondo, da viaggiatori.
Prima di chiederti più nello specifico quali siano le vostre attività, mi ha incuriosito il fatto che tu parli di nostro progetto. Quindi vuoi dirci qualcosa sugli altri, sui soci di questo progetto, sulle persone che sono vicino a te e che credono a questo progetto?
Assolutamente, devo. Il progetto Yalla Project è stato fondato da tre persone, Abed Kittana, Basel Kittana e io stessa. Quindi due palestinesi originari di Nablus e io. Abbiamo tutti e tre una formazione abbastanza diversa e delle esperienze di vita completamente diverse e credo che questo renda il gruppo particolarmente solido e anche non solo per la diversità dei nostri percorsi di vita, percorsi di studio e nazionalità, ma la cosa molto importante per noi dentro Yalla Project è di creare quello che noi chiamiamo come costellazioni, cioè non ci piace lavorare in solitario e non abbiamo la necessità di mettere il marchio Yalla Project e il nostro nome su tutto, ma piuttosto cerchiamo di creare delle connessioni con altri gruppi, altre iniziative, altri business sociali, altre anche imprese che hanno il nostro stesso approccio etico rispetto al dare qualcosa al posto e imparare dalle condizioni in cui ci troviamo e allo stesso tempo creare delle collaborazioni che non per forza devono essere collaborazioni con Yalla Project, ma a volte Yalla Project semplicemente ha messo in contatto alcune realtà in modo che potessero creare qualcosa di loro. Il punto è che la Palestina è uno dei contesti dove si trovano più iniziative indipendenti di carattere sociale che lavorano in campi molto molto diversi. Il problema è l'essere molto frammentati e quindi fare fatica a raggiungere un cosiddetto momentum. Quindi il nostro modo operativo è quello di creare appunto queste sinergie e una costellazione il più ampia possibile proprio per cercare questo momentum.
E quindi quando voi vi mettete in relazione con queste altre forme di volontariato in Palestina, come si sviluppano questi rapporti? Avete mai avuto dei problemi? Avete mai sentito, non lo so, di essere visti quasi come dei rivali? Oppure hai sempre trovato un clima votato alla massima collaborazione, all'apertura reciproca?
Guarda Anna, non lavoriamo tantissimo in realtà con ONG, quindi col sistema di volontariato, quanto piuttosto con iniziative che possono andare dalla piccola impresa sociale a persone anche molto giovani che hanno un'idea, ma gli manca, diciamo, una serie di strumenti per poterla realizzare o contatti, e allo stesso tempo lavoriamo con l'imprenditoria locale a tutti i livelli, quindi dal piccolo mini market nella nostra strada di quartiere a imprese più grandi fino ad arrivare a istituzioni universitari, sia palestinesi che esteri. Per rispondere alla tua domanda riguardo diciamo, al nostro atterraggio nel panorama locale, ovviamente pur essendo una parte del nostro team nativo di Nablus, siamo in un contesto dove c'è molta fragilità economica e quindi soprattutto avendoci conosciuto prima di tutto come caffè e come guest house, abbiamo dovuto lavorare sul costruire una base solida con la comunità locale. per mostrare che non siamo, a differenza di magari, qui c'è anche molta, come dire, c'è molto scetticismo riguardo alle ONG in genere, perché molto spesso si vedono arrivare ricercatori, persone, investitori, eccetera, che alla fine non ridanno niente alla comunità, molto meno di quello che la comunità ha dato. Quindi anche non presentarci, noi non siamo un NGO, siamo un istituto di ricerca, presentarci come padroni di un caffè e lavorare con l'imprenditoria locale e diciamo i piccoli negozi di zona ha fatto una grandissima differenza per creare questo clima di collaborazione e di fiducia reciproca.
Molto, molto interessante quello che dici. Io ho guardato un po' il vostro sito e ho trovato, ad esempio, tra le tante attività, come dicevi, anche sostenere i piccoli negozi a cui ti riferivi anche tu, ho trovato anche questa voce che mi ha molto incuriosito: volontariato nella cucina sociale per la preparazione di iftar per le persone in difficoltà durante il Ramadan. Vuoi spiegarci che cosa, in cosa consiste questa vostra attività?
Questa è stata una delle, diciamo, delle nostre esperienze. Purtroppo quest'anno non l'abbiamo potuta ripetere a causa del Covid, ma durante i primissimi mesi della nostra attività, che noi abbiamo iniziato ufficialmente, il 15 gennaio del 2019, una parte della nostra attività è stata quella di, durante il Ramadan, organizzare queste cene sociali in cui chiunque lavorava dentro la cucina, noi compresi, e abbiamo buttato dentro anche familiari, lavorava a titolo di volontariato. Quindi abbiamo avuto sia persone che hanno lavorato con noi per servire ai tavoli, che persone che ci hanno donato la materia prima per cucinare. L'idea era, sfruttando la terrazza della nostra guest house, di avere una parte di partecipanti invitati, quindi paganti, una piccola quota, e la seconda parte, la seconda metà, è invitata gratuitamente, quindi famiglie che molto spesso non si possono permettere un buon pasto neanche durante il Ramadan. Quindi il risultato per noi fu fantastico, perché non ci fu il clima della, diciamo, mensa di carità o della famiglia che arriva sapendo di diciamo essere in un'attività caritatevole nei loro confronti, ma di essere invitata con tutti i crismi a una cena dove persone di diverse condizioni economiche e sociali si incontravano assolutamente senza sapere delle attività benefiche in sottofondo. Quindi anche le famiglie paganti e gli ospiti paganti non sapevano di donare, quindi diciamo abbiamo avuto un clima un po' più spontaneo e tantissima manodopera donata gratuitamente. Quest'anno c'era stato richiesto 1.000 volte, ma purtroppo per i problemi di sicurezza sanitaria lo rifaremo, speriamo, l'anno prossimo.
Sì, speriamo davvero. E vedo anche che vi siete interessati, vi state interessando a eventi culturali. Ci puoi fare qualche esempio? Che cosa avete organizzato? Cosa avete ospitato?
Certamente, una parte dell'attività del caffè sociale, quindi come dicevo, le nostre attività di carattere più commerciale e imprenditoriale sono sempre basate su un'idea di restituire qualcosa alla comunità, quindi piuttosto che il tipico caffè dove l'importante è diciamo, il risultato economico. Magari siamo più propensi ad avere un ricavo economico un po' minore, ma sempre sostenibile, e piuttosto di offrire gratuitamente tutta una serie di contenuti per i nostri avventori, i nostri ospiti, che sono tra l'altro molto giovani e abbiamo un panorama molto variegato. E quindi una delle missioni più importanti del caffè sociale è quello di promuovere delle attività di sensibilizzazione comunicazione. Quindi una parte di queste attività è offrire una libreria gratuita, sempre aperta, e uno scaffale ben fornito nel nostro caffè, ma allo stesso tempo al momento ospitiamo anche delle giovani artiste che hanno voglia di esporre le loro opere nel nostro caffè e venderle, quindi noi semplicemente ci offriamo come vetrina per la loro produzione artistica e gli diamo visibilità sui nostri canali a titolo assolutamente gratuito, oppure promuovere dei dibattiti di tipo culturale attraverso una collaborazione con un'altra associazione culturale che si chiama Salon Mahdi, su diversi temi che vanno dall'alimentazione alla poesia, alla nascita del diritto nei paesi arabi, eccetera, e storia e tutto quanto, la promozione di cibo sano e tutto, diciamo, abbiamo un'agenda molto vasta e si sta espandendo ancora. Magari si è un po' rallentata con il Covid, ma il COVID non ha fatto altro che darci tempo per pensare a nuove attività da fare.
Quindi vi ha permesso di programmare. Bene, direi un attimo, facciamo una piccola pausa. All I see is this walls that you build, the humans you kill, the money spent on building more weapons instead of winning the war. Until you take, you grow hatred all around. Why not grow peace? Generations in this hopeless town. Tell me why. Will you take your own hatred on? Eccoci di nuovo qui con Alessandra.
Dicevo, come impronta all'intero lavoro del nostro progetto, abbiamo, diciamo, degli standard etici molto molto forti, e quindi una parte di questi standard etici è il non mungere, diciamo, il contesto solamente per arrivare a produrre o produrre quello che vogliamo produrre o arrivare agli scopi che ci siamo prefigurati, ma piuttosto di lavorare e di dare qualcosa noi stessi alla comunità con cui lavoriamo, in cui siamo inseriti, che siano opportunità di lavoro, che siano condividere attività di tipo formativo, essendo due di noi personalità anche che lavorano nell'accademia, il terzo è uno storico. Quindi, diciamo, cerchiamo anche di mettere a disposizione quello che abbiamo noi per la comunità locale. La parte di lavoro con le realtà fragili in realtà è molto variegata, perché alcune di queste realtà fragili sono fragili dal punto di vista economico, quindi nella Kasbah di Nablus, dove siamo situati fisicamente, abbiamo un livello di disoccupazione fissa al circa 60%, e il livello medio di introiti delle famiglie è più basso della media. Quindi il nostro modo di supportare la comunità locale è, da un lato, di privilegiare persone della città vecchia quando cerchiamo di assumere nuovo personale. Quindi al momento tutti i nostri ragazzi che lavorano nel nostro caffè sono tutti praticamente dei nostri vicini, abbiamo uno staff veramente fantastico, e cercare anche di vedere con loro se è possibile supportarli nelle loro aspettative aspirazioni per una professione futura, quindi uno dei nostri ragazzi fra un paio di mesi aprirà il suo caffè vicino al nostro, quindi siamo molto contenti. Un'altra delle realtà fragili appunto che ha a che fare con diciamo la parte, l'aspetto economico, è che le attività economiche della Città Vecchia finora erano una prerogativa dal punto di vista dei clienti, soprattutto di persone di Nablus e possibilmente della Città Vecchia. Quindi con la nostra presenza e avendo un po' di visibilità anche attraverso l'uso dei social network, cerchiamo di invitare i nostri ospiti e i nostri utenti a visitare il centro di Nablus e conoscere i prodotti locali, comprare i prodotti locali, che sono anche i nostri fornitori, quindi tutto quello che noi usiamo è prodotto, viene o dai negozi attorno a noi o sono artigiani di Nablus, e per dire addirittura le lenzuola abbiamo voluto assolutamente trovare un'azienda palestinese che producesse lenzuola per hotel, quindi supportare tutto quello che ha a che fare con l'imprenditoria locale. Un'altra parte dei gruppi un po' più fragili riguarda le madri di famiglia e le donne, quindi da un lato nella zona dove ci troviamo noi, in particolare essendoci delle sacche di povertà un po' più pronunciate che all'esterno, che nelle zone residenziali nuove, molte donne sono sempre occupate con la famiglia e con cercare di gestire il piccolo budget familiare, quindi hanno pochissima capacità di avere dei momenti di svago o di espansione delle proprie conoscenze. Quindi siamo molto, molto contenti di poter ospitare durante i nostri eventi culturali o i nostri workshop signore della comunità locale, la cui età va dai 30 agli 80, stessa cosa quando abbiamo a che fare con la parte di cucina o quando abbiamo delle cene particolari, tradizionali, di solito lavoriamo con le signore del posto. L'ultima parte che menzionavo è quella della fruizione degli spazi storici di Nablus, quindi della Casbah, da parte della popolazione un po' più giovane, soprattutto della popolazione femminile. Quindi voi dovete immaginarvi che la Casbah di Nablus è stata sigillata più o meno per 7 anni, che è stato il periodo dell'assedio di Nablus da parte delle forze israeliane. Questo ha fatto sì che la comunità di questa particolare parte della città sia rimasta tagliata fuori dal tempo, dalla storia e dal progresso del resto della città, e ovviamente questo ha fatto sì che si venisse a creare un po' una nomea difficile dal punto di vista locale riguardo alla città storica, il che come prima cosa ha fatto sì che le donne e le ragazze non frequentassero più le zone storiche di Nablus per tutta una serie di reputazione di posto pericoloso, la zona dove ci sono stati più conflitti, eccetera. Quindi anche cercare di incoraggiare e di offrire una location, che sia tranquilla, che sia accogliente, familiare e che sia protettiva verso queste ragazze e donne che vengono da fuori dalla Città Vecchia, effettivamente ha funzionato molto bene. Attualmente noi abbiamo della nostra clientela 85% sono donne, e sono donne under 30.
Accidenti, molto complimenti per aver ottenuto un risultato veramente notevole. E parlando del vostro staff, quanti sono i vostri collaboratori e qual è la percentuale di donne anche tra questi che vi aiutano ogni giorno?
Al momento il nostro staff sono 8 fra ragazzi e ragazze, più o meno bilanciato, quindi sono 3 donne e 5 5 uomini. Questa percentuale cambia un po' a seconda dei periodi, perché una parte dello staff, quello che lavora diciamo più a contatto con la clientela, sono molto spesso studenti che cercano di arrotondare un attimo per pagare le spese universitarie, e quindi a seconda dei semestri abbiamo uno staff che sono più donne o più uomini. Per molto tempo abbiamo avuto un artista residente che abbiamo ospitato in uno dei nostri spazi, Yasmin Kusa, che ha lavorato con noi, continua a collaborare comunque con noi. Cerchiamo sempre di incoraggiare diciamo un buon bilanciamento fra...
Pronto?
Senza forzarlo, quindi guardiamo ovviamente anche il merito e tutto, però abbiamo avuto la fortuna di avere sempre più o meno un 50% e 50%.
Ok, era andata un attimo via la voce, ma non abbiamo perso poco, quindi si è capito lo stesso quello che stavi dicendo. E sempre al vostro sito leggo che voi sostenete l'imprenditoria locale. Vuoi farci degli esempi? Proprio ci hai parlato delle lenzuola palestinesi, quindi già questo è un esempio di chilometro zero, no? Diciamo quasi, insomma. E altre modalità con cui avete costruito questa rete attorno a voi dentro la Casbah?
Diciamo che il nostro tipo di partnership non è solamente acquistare presso dei negozi locali o acquistare prodotti locali, quindi noi siamo in una zona di Nablus che è all'interno praticamente del mercato, e quindi tutte le mattine andiamo a fare la spesa nel mercato locale e cerchiamo di utilizzare sempre solo prodotti locali, quindi qui siamo in una situazione in cui l'industria israeliana è molto molto forte, soprattutto per quel che riguarda l'agroalimentare, è molto competitiva. Noi cerchiamo di curare le nostre attività e il nostro menù in modo da avere dei prodotti possibilmente made in Palestine. Un altro modo per incoraggiare l'imprenditoria locale, sempre diciamo rimanendo fedeli alla nostra logica di creare questa costellazione di collaborazioni, è attraverso il nostro lavoro sia con la guest house che con il caffè di incontrarci con giovani imprenditori che possono avere, hanno la più svariata gamma di attività, dalla creazione di oggetti d'arte fino alla produzione di prodotti di bellezza oppure prodotti dolciari. Attraverso il nostro lavoro ci siamo incontrati con loro e abbiamo creato delle piccole partnership, quindi lavorando insieme oppure scegliendoli come fornitori oppure creando assieme degli eventi, quindi diciamo, oppure addirittura fornendogli semplicemente i nostri spazi e dandogli la possibilità di preparare delle attività, delle proprie attività all'interno dei nostri spazi in modo gratuito, per esempio scambi culturali, stiamo ospitando le attività di un business club dell'università organizzato dagli studenti dell'università Najah, quindi diciamo c'è tutta una gamma molto molto vasta per lavorare assieme ad altre realtà.
E per quanto riguarda il turismo culturale di tipo sostenibile, come lo descriveresti, quello che sta succedendo in Palestina e magari non arriva fino in Italia, non ne sappiamo molto?
È un settore nascente qui, quindi direi che siamo in una fase, diciamo, ancora in cui questo tipo di mercato germoglia, è magari più presente nella zona di Betlemme, mentre la zona di Nablus noi siamo a nord, per chi non è familiare con la geografia del posto, noi siamo nella parte nord della Palestina. È una zona molto molto bella, ma un po' meno, diciamo, turistica o commerciale. In realtà il settore del turismo culturale sta cominciando a crescere e ci sono delle prime iniziative che hanno delle potenzialità ottime. Ho avuto il piacere di lavorare per alcuni anni con il Dipartimento di Turismo dell'Università di Bologna, la professoressa Fiorella Dallari. Attraverso di lei conoscere altri colleghi in altri paesi che lavorano sul turismo culturale in Palestina, quindi è studiato, ma sul terreno ancora è un pochino meno, proprio perché ci sono alcune difficoltà dovute alla situazione anche politica, eccetera. Però devo dire che ha una potenzialità assolutamente fantastica e ci sono alcuni gruppi con cui lavoriamo che hanno delle idee ottime e lavorano bene.
Ad esempio, vuoi spiegarci in cosa consista il bike trail?
Oh, certo, e beh, uno dei primi delle prime realtà con cui abbiamo cominciato a collaborare è questo progetto Palestine Bike Trail, che si può trovare sia su Facebook che su Instagram, basta digitare Palestine Bike Trail. È fondato da due giovani ragazzi, una coppia, Ala e Rim. Questo gruppo organizza hiking groups, quindi gruppi di hiking sia in bicicletta che a piedi attraverso tutta la Palestina e con la possibilità anche di estenderlo alla Giordania. Quindi un tour può andare da un'oretta assieme fino a intere settimane facendo camping e andando su e giù in bicicletta a piedi fra Palestina e Giordania. È un'esperienza molto molto positiva. Ovviamente il Covid ha impattato su questo lavoro in maniera abbastanza consistente, potrete immaginare a causa sia dello stop della mobilità e anche per diciamo, le preoccupazioni di ragioni. Di ragione sanitaria, tuttavia adesso piano piano ci stiamo riprendendo anche con questo tipo di attività. Palestine Bike Trail sta lavorando di più con il mercato locale, ma assolutamente io sono ammirata dalla capacità di questi due ragazzi.
Benissimo, ti ringrazio per le informazioni molto preziose. E volevo farti un'altra domanda riguardo a quello sempre che ho letto sul vostro sito, cioè al fatto che voi vi offrite di accogliere dei ricercatori che appunto studiando la Palestina o in particolare Nablus passino dal vostro caffè e siano così ospitati dal vostro bed and breakfast, intendo. E volevo sapere i contatti con eventuali ricercatori invece israeliani, come se si sono verificati, in che termini, come sono stati.
È un tasto effettivamente molto delicato che spesso è difficile spiegare ai colleghi nelle accademie occidentali, diciamo, o estranee a questo contesto. In realtà l'Accademia israeliana lavora tantissimo sulla zona palestinese, sul West Bank e su Gaza, produce moltissime ricerche, eccetera. Tuttavia, sì, ci è capitato di essere approcciati da ricercatori israeliani, ma normalmente più quando eravamo in conferenze, partecipavamo a conferenze all'estero. Sul territorio è più difficile perché intanto, prima di tutto, la zona di Nablus è catalogata come area A, secondo gli accordi di Oslo, per cui ufficialmente, legalmente, un cittadino israeliano non dovrebbe entrare qui. In realtà visitano, magari in maniera un po' più discreta. È vero che noi, nella nostra guest house, una parte delle attività della guest house è proprio quella di offrire una foresteria, per ricercatori da tutto il mondo. Ovviamente, ricercatori israeliani non si sono mai proposti di dormire nella nostra struttura. Tuttavia, devo anche specificare una cosa per chi ci ascolta da casa e magari non è molto familiare col contesto. Si tratta pur sempre di un paese occupato militarmente. Non siamo in una situazione di conflitto simmetrico a pari forze, siamo Davide contro Golia. Quindi l'Accademia palestinese ha delle enormi restrizioni dal punto di vista di accesso alle informazioni, mobilità, è più difficile viaggiare per un ricercatore palestinese, è più difficile avere dei fondi per la ricerca, mentre invece ovviamente l'Accademia israeliana ha degli standard e dei sistemi e un accesso alle informazioni e alla ricerca a livello mondiale che è pari a quella di un'università europea o americana. Per cui ovviamente noi cerchiamo di incoraggiare in particolare il contatto con l'Accademia palestinese. C'è anche da dire che una parte cospicua dell'Accademia israeliana che adesso produce sulla situazione palestinese è Accademia Militare, che quindi non è l'Accademia Civile, non è l'università normale. E questo ovviamente aggiunge una quota in più di sensibilità. Sia il mio dottorato che quello di uno dei cofondatori, Abed, rispettivamente, sono su temi palestinesi e lavorando da qua molto spesso ci siamo dovuti confrontare con la difficoltà di accedere addirittura ad archivi internet perché il nostro IP è localizzato nel West Bank, per cui non possiamo vedere archivi israeliani che altrimenti dall'Italia, dal Belgio si aprono benissimo, quindi è un po' una situazione delicata.
Sì, decisamente non è semplice, ma sei stata molto brava a renderla chiara, anche per chi non è ricercatore, non lavora in accademia. Il nostro tempo è giunto alla fine adesso, quindi ringrazio Alessandra per la pazienza e per la disponibilità a rispondere alle nostre domande e speriamo di incontrarla presto perché ci racconti ancora qualcosa della sua permanenza a Nablus. Grazie Alessandra.
Grazie, vi ringrazio altrettanto anche a nome dei nostri partner per lo spazio che ci avete dato. È stata una chiacchierata molto piacevole, spero che vi siate divertiti anche voi. Ti ringrazio molto Anna e ringrazio tutta la radio per l'invito.
Per la consueta rassegna musicale vi faremo ascoltare alcuni brani caratterizzati, pur nella diversità, da uno stesso filo conduttore. Costruire un legame per trasformare i conflitti in una opportunità di dialogo attraverso la musica. Ascolterete Iran, un brano del compositore iraniano Mehdi Rajabian, tratto dal suo nuovo album Middle Eastern, progetto musicale per la pace in Medio Oriente, concepito dall'artista durante gli anni del carcere. L'album raccoglie contributi di 12 paesi rappresentati da artisti che da anni fanno musica contro la guerra: il Bahrain, l'Egitto, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Libano, Oman, Palestina, Siria, Tagikistan e Turchia. A seguire il gruppo The Heartbeat, che unisce giovani musicisti palestinesi e israeliani per costruire una comprensione critica attraverso il potere della musica e della creatività. Da loro ascolterete Hopeless Town, Città senza speranza, di Rasha Nahas e Naomi Zahor. Alcune parole di questa canzone dicono: quello che vedo sono questi muri che costruisci, gli umani che uccidi, i soldi che spendi per le armi invece di nutrire i poveri. Tu uccidi, tu prendi, cresce l'odio tutto intorno. Perché non crescere generazioni pacifiche in questa città senza speranza? Per finire, ascolterete un brano che non ha bisogno di presentazioni. Hasta siempre, de los Comanches, dall'album Discos Esmeral. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Inshallah!
All things that you've been, the human. Cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara de la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara de la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara de la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y contigo. Fidel, te decimos hasta siempre, comandante.
A ti se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.